E siamo pronti a introdurre l'intervista di oggi con Federico Venditti, che ha pubblicato il suo terzo libro, Il colonnello Lattaio. Ma il nostro ospite è anche musicista con i Witches of Doom e gli Artificial Heaven. E allora ci andiamo ad ascoltare una canzone che prende il titolo di Fall Away, e poi Federico con noi in diretta anche video. E questa è la musica degli Artificial Heaven, uno dei due gruppi dove milita attualmente il nostro ospite Federico Venditti. Ciao Federico, ben trovato.
Ciao e grazie a te, grazie alla radio che mi ha ospitato di nuovo qui.
Sei in anche diretta video, quindi ci potete vedere, adesso potete vedere solo Federico in diretta video su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta ovviamente. Ci potete vedere anche dalla home page del sito di Radio Città Aperta. Beh, qui Federico è in veste nuovamente di scrittore, perché lo abbiamo avuto ospite come musicista, ma lo abbiamo avuto ospite già ben due volte anche in veste di scrittore, perché in passato ha scritto due libri da me molto apprezzati. Il primo, 19, un tram chiamato Nostalgia, una linea che ben conosco anch'io, quando negli anni 80, fine anni 80, primi 90, lo si prendeva per andare al mitico Disfunzioni Musicali, e un po' c'è questo tema legato proprio alla città di Roma e chi viveva un certo tipo di musica alternativa andando in un luogo di culto. Poi il secondo libro, Hotel Paranoia, anche qui entra in campo Roma, il cimitero del verano e delle storie ambientate dentro e fuori proprio il famoso cimitero della nostra città. E adesso arriva un mastodontico libro, non so, oltre 400 e passa pagine, Il colonnello Lattaio, dove si narra la vicenda di questo colonnello, e non solo lui, insomma, una storia che si ambienta e che racconta il secolo scorso, che racconta le sue vicende sia della Seconda Guerra Mondiale sia della Prima Guerra Mondiale, la Guerra Fredda e tante altre vicende dove ecco sono coinvolti i protagonisti. Allora, tu sei laureato in storia sì. contemporanea,
sì.
E c'è quindi frutto di tanti tuoi studi, e sei tornato sui libri anche sì. per approfondire il discorso, per questo ripeto mastodontico libro che esce per il Piroscafo Edizioni, una sotto etichetta, possiamo dire così, della Le Flaneur. Ok, allora, come nasce l'ispirazione, di che cosa si tratta, e raccontiamo un po' di questo colonnello Lattaio. È una storia per certi versi vera o è proprio tutto frutto della tua fantasia?
Beh, frutto della mia fantasia. Il mio intento quando... Allora, innanzitutto voglio sottolineare che la scrittura ha richiesto tanto tempo, perché ovviamente, anche se la materia la conoscevo bene, ho dovuto riaprire i libri, insomma, fare nuove ricerche, confrontarmi sulle date, ricerca d'archivio. Perché ovviamente, sì, è vero, mi sono laureato in questa materia, però insomma, sono laureato nel 98, sono passati un po' di anni e quindi ho dovuto riniziare a studiare questo periodo storico. Allora, il libro tratta della rivalità, amicizia di due colonnelli, uno arruolato nella milizia fascista, che poi è il protagonista del libro stesso, e il suo antagonista, che è un altro colonnello, però del Regio Esercito Sabaudo. Per cui questa rivalità si protrae nel corso del libro e nel corso degli anni. Il libro parte dal 1911, cioè dalla campagna in Libia del governo Giolitti, ed arriva fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ad inizio 47, per cui copre un lasso di tempo molto molto lungo e denso di avvenimenti importanti che sono avvenuti appunto nella nostra storia. Il motivo...
cos'è che te lo ha ispirato e che cosa ti ha spinto a cimentarti con un'opera sì. così importante?
Beh, che cosa mi ha spinto? La lettura di Antonio Scurati, siccome appunto, come hai detto giustamente te, vengo da quel tipo di studi, comunque è un argomento, la storia contemporanea, soprattutto quella nostrana, che mi ha sempre affascinato ed interessato, e per cui leggendo M di Antonio Scurati, che ovviamente è un maestro indiscutibile della storia contemporanea italiana, ho voluto fare qualcosa di simile, ispirandomi alla lontana a quello che ha fatto lui. E quindi la storia di questo colonnello della milizia fascista, che appunto nel corso del libro si aggrega per la marcia su Roma, poi successivamente, raggiungendo la maturità nella sua carriera militare, andrà prima in Spagna a combattere appunto con le milizie nazifasciste comandate da Francisco Franco, poi successivamente la campagna appunto nordafricana, in Libia, in Cirenaica, contro l'impero inglese, e per cui la particolarità di questo libro è che il punto di vista principale è di uno sconfitto della storia, quindi vediamo lo svolgersi di tutti questi avvenimenti però da il punto di vista di uno sconfitto, fondamentalmente, che poi dovrà fare i conti con la dura realtà del ritorno a casa dopo 3 anni e passa di prigionia in India, perché poi durante appunto la battaglia di El Alamein in Egitto nel 1942 verrà catturato il protagonista dagli inglesi e verrà deportato a Bombay in India per 3 anni. Ritorna e quello che troverà non saranno, diciamo, gli elogi dei suoi compatrioti, ma troverà una bicicletta bianchi sulla quale dovrà consegnare latte e uova, perché ecco da qui il titolo, il colonnello d'attaglio, perché un colonnello decaduto che torna con un pugno di mosche in mano, con la sconfitta in tasca, e che si dovrà confrontare con una realtà del tutto nuova per lui.
Come hai fatto a calarti nella psicologia anche di questo personaggio?
Beh, secondo me un artista, che sia famoso o meno famoso o underground, secondo me deve provare a veicolare un messaggio che non sia conforme alla massa, tra virgolette, ma un messaggio, secondo me, di un artista deve essere sempre un po' controcorrente, deve sfidare un po' le logiche precostituite della cultura, della società che ci circonda. Quindi, secondo me, calarmi in un personaggio da me molto molto lontano da come sono fatto io è stata una sfida, ma anche una sfida affascinante, perché comunque il periodo storico a me ha sempre intrigato molto, insomma. Anche poi, secondo me, per capire quello che accade ad esempio oggi negli Stati Uniti sarebbe utile leggere un libro come il mio, perché comunque la storia poi alla fine si ripete in maniera diversa, in situazioni diverse, ma poi alla fine gli uomini rimangono sempre gli stessi.
E la cosa inquietante per certi versi è che magari ci ritroviamo a vivere delle situazioni che magari pensavamo superate, invece proprio in questi ultimi anni, e soprattutto negli ultimi 5-6 anni, vediamo veramente, sì, il ritorno di certe ideologie, certe manifestazioni che chi è sensibile in un certo modo trova più che mai disturbanti.
Beh sì, perché fondamentalmente poi viviamo in un mondo molto complicato, soprattutto per quanto riguarda la geopolitica, la politica interna, estera, e per cui, vivendo in un mondo complicato, intricato, delle volte le persone si rivolgono a dei demagoghi che appunto si mettono sul piedistallo e offrono delle risposte molto semplici, perché sono più facili da comprendere per le masse, mentre invece il mondo è molto articolato, è molto complesso. Quindi, per tornare, diciamo, a bomba sull'argomento del libro, ecco, insomma, comprendere la nostra storia è comprendere anche il presente. E poi il messaggio che ho voluto veicolare in questo manoscritto è anche quello di squarciare il velo di Maya, come avrebbe detto Schopenhauer, e cioè far vedere la realtà per quello che è veramente. Noi, dopo la sconfitta del 1945, l'Italia ha mandato e promosso un messaggio per cui i soldati italiani erano delle brave persone, italiani brava gente, che in fin dei conti la guerra non ci andava di farla, eravamo più buoni rispetto ad altri eserciti, insomma, per autoassolverci nel dopoguerra. Mentre invece, appunto, nel libro io offro un'immagine del soldato italiano molto diversa da quella che ci hanno propinato in tutti questi anni, e cioè di un soldato molto vicino a quelli tedeschi, ad esempio. L'esercito d'occupazione italiano in Nord Africa, ma anche in Etiopia, è stato brutale.
È troppo poco raccontato.
È bravissimo, mi hai tolto le parole di bocca, perché pochissimi, o solo ecco chi è particolarmente interessato al periodo storico, sa ad esempio che per esempio gli italiani hanno costruito i più grandi campi di concentramento in Libia di quel periodo, più grandi dei nazisti, più grandi di quelli inglesi, quindi sono morte centinaia di migliaia di persone di fame, di sete, di malattie.
Italiani non brava gente.
Esatto, ma anche ad esempio in Etiopia a seguito di un attentato di Namitardo che venne fatto nei confronti del governatore dell'epoca del Corno d'Africa, Rodolfo Graziani, ci fu una rappresaglia nel 1937 dei soldati italiani di occupazione di Addis Abeba, che fu qualcosa di abominevole, cioè uccidevano le persone a colpi di baionetta e poi soprattutto utilizzando gas l'iprite, gas mostarda, che era stato bandito dalla Società delle Nazioni e dalla Convenzione di Ginevra.
Per quanto conta, quanto vediamo anche ora.
Esatto. Cioè, sì, ma poi quando la guerra si incattivisce, no? Sì. Cioè questi trattati poi, come vediamo, esatto, sì, diritto internazionale, insomma.
Senti, c'è anche qualche film che ti può aver ispirato?
Assolutamente sì. Io sono un grande cinefilo, se posso fare una piccola pubblicità, oltre al libro, io ogni lunedì curo questo podcast che si chiama Cine Racconti, lo trovate su Spotify, e dove parliamo appunto di film. Per quanto riguarda la tua domanda, sì, da Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick, che secondo me è uno dei più grandi film di guerra mai realizzati, con il mitico Kirk Douglas, parla appunto della prima guerra mondiale, ma non solo quello, anche altri film come Il Nostrano, La Grande Guerra con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, ma ce ne stanno tanti, anche quelli successivi che non trattavano né della prima né della seconda guerra mondiale, come ad esempio Platoon, Apocalypse Now, perché poi alla fine gli ambienti, i campi di guerra cambiano, però poi alla fine le dinamiche rimangono molto simili, per cui sì, mi hanno ispirato anche altri film belligeranti che però parlavano di altre guerre. Ecco, un regista che ho sempre amato molto, oltre a Coppola, è sicuramente Oliver Stone, della trilogia sul Vietnam, molto, molto bella, ben curata, anche perché lui era un soldato arruolato nel reggimento, credo, nella fanteria americana a fine anni 60.
Tra l'altro tu hai presentato questo libro un po' di giorni fa, un paio di sabati fa se non sbaglio,
sì, sì.
E in una libreria molto particolare, in pieno centro, anche con bella partecipazione, no?
Sì, assolutamente sì, appunto con la casa editrice Il Piroscafo, che poi sarebbe Le Flaner. Abbiamo organizzato questa bella presentazione a Spazio 7, che ringrazio di nuovo. Una bellissima libreria di tre piani situata dietro Largo Argentina, quindi se vi capita di passare da quelle parti fateci un salto, perché è veramente ben fornita ed è un piccolo gioiellino. E la presentazione andava molto bene, c'erano più di 50 persone, insomma abbiamo fatto un bellissimo dibattito anche con il professore Cellammare, che saluto, e adesso farò una nuova presentazione, quindi poi seguitemi sui social, Federico Venditti su Facebook, su Instagram sono segnato come Hotel Paranoia 2021, appunto ci saranno delle novità, perché sto organizzando una seconda presentazione alla libreria Passaparola a Balduina, e quindi siete tutti invitati.
Bene, bene, bene. Oh, allora, tra l'altro tu sei attivo anche con due band, Wishes of Doom e Artificial Heaven, che abbiamo ancora in sottofondo. Mi dicevi in privato che state lavorando sul secondo disco di Artificial Heaven.
Assolutamente. Allora, ti faccio una piccola correzione. Wishes of Doom non esistono più da,
ecco.
da qualche anno. Sì, li ho sciolti volutamente, secondo me è raggiunto il momento di staccare la spina, anche perché io sinceramente non sono d'accordo in questi progetti che durano mille anni e magari non c'è più nessun membro originale della band, o magari solo uno, per cui
non aveva senso andare avanti.
Non aveva senso esattamente andare avanti, e ho iniziato a fine 2021 questo nuovo progetto Artificial Heaven. Abbiamo pubblicato un disco, Digital Dreams, via la My Kingdom Records, e nel 2024, e adesso stiamo in studio di registrazione col mitico Fabio Recchia, che sicuramente conosci. Mitico, insomma, chi è di Roma e bazzica la scena underground non può non conoscerlo.
E vabbè, cui, poi musicista anche, beh, io, sì, con Noai, sì, Banda,
Germanotta Youth,
e via.
No, vabbè, lui è un grandissimo, proprio perché ci sta aiutando molto a livello di arrangiamenti. Lui è veramente, insomma, uno molto bravo e molto professionale in quello che fa. Quindi sabato registriamo la batteria e poi andremo avanti a seguire.
E allora, beh, ricordiamo, il libro è stato pubblicato dalla Piroscafo Edizioni, un libro quindi che si trova, penso, abbastanza facilmente nelle, sì, librerie, che comunque potete richiedere attraverso il sito ufficiale proprio, oppure sui vari digital store, e chiaramente lo trovate, immagino, anche in ebook.
Assolutamente sì, allora lo trovate.
Esce sia in cartaceo. Allora, noi siamo due caproni, sì, e non ci siamo portati la copia, perché
vabbè,
Federico me l'ha regalata, però non l'ho dimenticata,
vabbè,
a casa. Federico non se l'è portata, non, quindi non ve la possiamo inquadrare. Però
c'ho la foto, però non so se
sì, ma l'ho pubblicata. Beh, da lì non credo si veda bene.
Comunque, insomma, chi ci ascolta, potete trovare il libro o attraverso il sito del Piroscafo Edizioni, oppure su Amazon, sia in formato ebook che cartaceo, altrimenti Feltrinelli, IBS, Apple, insomma, in libreria lo trovate da tutte le parti, oppure lo richiedete direttamente a me, così vi faccio pure la dedica.
Esatto. Ma già stai pensando a un prossimo libro?
Allora, te lo dico confidenzialmente. Allora, praticamente è già pronto.
Come fai?
No, perché l'avevo. No, perché ti spiego. Questo libro mi ha.
No, perché dovete vedere com'è questo libro. Quanto è grande, libro, complesso.
Il libro è 450 pagine. Questo qua, il colonnello.
È scritto anche fitto, insomma.
Esatto. Però nel frattempo, dato che appunto ci ho messo. Ho iniziato a scriverlo a fine 2021. Adesso siamo nel 2026, quindi quando avevo del tempo a disposizione la sera buttavo giù delle nuove, una storia completamente diversa, e che questo prossimo libro, che si chiama Jazz Freddo, non parla di jazz, ma parla di una, dal punto di vista femminile, di una DJ di Milano. Però non dico altro, però è un libro completamente diverso, dove ci sarà ovviamente tanta musica, e sarà un libro ispirato ai grandi che a me piacciono tanto della letteratura americana, da Bukowski a Bret Easton Ellis a James Ellroy e tutta la Beat Generation degli anni 60, ed anche altri contemporanei, anche qualcuno inglese come J.G. Ballard dell'Impero del Sole. Insomma, è un libro che non c'entra assolutamente nulla, però a chiosa volevo aggiungere appunto che secondo me la cosa fondamentale, se uno è un musicista o uno scrittore, insomma, è quello di cercare sempre nuove sfide, non ripetersi mai, o almeno cercare di non ripetersi, e quella secondo me è la più grande soddisfazione che può avere uno scrittore o un musicista.
Te la butto là per chiudere. C'è un brano che potresti associare al libro di cui stiamo parlando, al colonnello Lattaio, da mandare in onda?
Sì, ma vabbè, il primo brano che mi viene in mente è una mazzata, però Warren Sample degli Slayer.
Va bene,
si può fare,
certo.
Non è che poi dopo
quegli
ascoltatori sono no, l'importante è che sono abituati a certe sonorità,
direi, soprattutto nei miei spazi, quindi assolutamente Warren Sample degli Slayer per concludere questa chiacchierata con te. E quindi io ringrazio Federico Venditti.
Grazie a te.
Ricordo il suo libro Il colonnello Lattaio, ricordo anche, sono ancora disponibili i vecchi libri?
Come no, certo. Sì, quindi... sì, assolutamente, li trovate su Amazon e gli altri store che vi ho nominato prima, oppure meglio ancora me li richiedete a me, Federico Venditti, mi trovate su Facebook, Instagram, insomma dove volete voi.
E allora ci salutiamo con Warren Sample per Slayer, Federico Venditti, Il colonnello Lattaio, libro appena pubblicato dal Piroscafo Edizioni.